1, 2, 3. Campo Largo. Vino é do Ronaldo Cristiano.
Levanta Casillas, tentando agora para Fábricas, Fábricas dominando pelo time da Espanha. Faz o passe a Davi Vídea, Vídea primeira agora para Navas, olha a chance da Espanha. Navas dominou, invadiu a grandeira, bateu pro gol.
The name one is the kick.
Gwen Stivagliani, io sono Seba Marvin e quella che state per ascoltare è Tosto Sto Sport, una chiacchierata in 7 parti con Ivan Zippilli.
Le kick, le kick, le kick, le kick.
Se seguite lo sport, probabilmente riconoscerete la sua voce, dato che Ivan lavora come giornalista sportivo alla RSI. Quello che forse non sapete è che Ivan, prima di fare telecronache e radiocronache di tennis e di hockey, si è laureato in filosofia morale e teoretica all'Università di Pavia. E allora è un po' per questo che l'abbiamo chiamato, per guardare allo sport da un punto di vista più filosofico del solito. Oggi al Gwenstival stiamo andando alla ricerca di un antidoto al fascino dell'accumulo. Su questo tema, fra le altre cose, ho chiesto a Ivan cosa pensa che sia cambiato da quando lo sport è disponibile a pagamento sulla Pay TV. Per completezza di informazione sappiate che l'intervista l'abbiamo registrata prima che Teleticino acquisisse i diritti di ritrasmissione dei derby di hockey, ma le riflessioni fatte da Ivan sono comunque più ampie e generali e restano sicuramente interessanti e attuali. Per parlare del fascino dell'accumulo ho però pensato di chiedergli prima di tutto un'altra cosa, e cioè se a suo parere anche nello sport, nel calcio in particolare, si è ormai definitivamente ceduti a questo fascino, con diverse squadre che assomigliano sempre di più a un accumulo di grandi campioni che non a una vera e propria squadra, a tal punto che a volte pare impossibile metterli in campo tutti insieme. È così? Lo sport sta diventando una corsa all'accumulo di giocatori piuttosto che due squadre che di volta in volta si affrontano?
Sì, probabilmente sì. Diciamo che siamo in un ambito di consumismo generalizzato e quindi non fanno eccezione alla fine neanche i grandi consumatori che sono i proprietari del club. Credo che questa mercificazione vada anche un po' di pari passo. Dicevi, è difficile mettere in campo tutti i giocatori che hai comprato, ce ne stanno 11 in campo. È anche vero che adesso abbiamo avuto l'esempio di una clausola rescissoria pagata 220 milioni per prendere Neymar dal Barcellona al Paris Saint-Germain. Queste clausole erano messe tra l'altro proprio come deterrente, tipo too big to fail, qui è too big to pay, to be paid, cioè troppo grande per essere pagata, poi arriva un giorno qualcuno che la paga e quindi si rompe. Si arriva, credo, ad un distacco fra quello che è il valore del giocatore che può essere messo in campo, e da qui anche il fatto che non si costruisce semplicemente una squadra perché sia la migliore possibile, utilizzando magari il grande campione e il gregario, ma si cerca di creare delle squadre quasi degli all-star team, proprio perché in questo momento hanno un appeal maggiore dal punto di vista del business. Quindi parlerei addirittura, arriverei a parlare di alienazione, che è un concetto noto, ma che se vogliamo andare a ridare al suo padre dal punto di vista filosofico-economico è Marx. Lì però parlava di alienazione del lavoratore rispetto al prodotto, quindi il lavoratore produce, il prodotto finisce a terzi che lo venderà a quarti, e quindi lui in sostanza si trova staccato, non ha più la sua realizzazione in quello che è il suo lavoro. Il calciatore continua a giocare, però è vero che ci sono anche calciatori che guadagnano milioni pur magari essendo la riserva di un altro grande campione, e quindi in sostanza anche il loro reddito e il loro valore è staccato da quello che è il loro rendimento in campo, e credo che nessun giocatore, nemmeno Neymar, Ronaldo e Messi in una persona, possano valere 220 milioni sul campo. Siamo quindi di fronte, secondo me, a questo, a un distacco Del valore del giocatore concreto, cioè del suo lavoro dal suo valore, un po' come la merce dal lavoratore in Marx, e in questo caso perché ovviamente siamo nel business pieno e il mercato dei calciatori, qui parliamo in particolare di questo, assomiglia più alle speculazioni della borsa che a un mercato fatto per rinforzare una squadra.
in questo senso, sempre parlando di soldi e questo di borsa, di valore che è completamente staccato da quello che poi viene messo sul campo, in Svizzera stiamo assistendo qualcosa che è già accaduto in altri stati magari prima che da noi, ma il passaggio dello sport e degli eventi sportivi alla pay TV. In questo caso, soprattutto con l'hockey, c'è stata una forte reazione al fatto che la RSI, dove tu lavori, non viene più trasmesso in diretta il derby come invece è stato negli ultimi anni. Ecco, pensi che comunque a livello più generale questo passaggio dello sport alla pay TV e quindi al fatto che ci siano tante persone disposte a pagare per vedere degli eventi sportivi, per seguire dei campionati, pensi che in qualche modo possa comunque riflettere il valore che noi come società diamo allo sport, oppure è pura mercificazione e non ha niente a che fare con il valore che noi come persone, come comunità diamo all'evento sportivo, al fatto sportivo?
Ma io credo che certo è un indice del fatto che lo sport è un prodotto molto vendibile e quindi questo inevitabilmente vuol dire che c'è un grande interesse dietro, ma secondo me, anche se forse sì, l'interesse è addirittura cresciuto proprio perché è diventato un oggetto di fruizione, però non è che la passione per lo sport fosse piccola negli anni 70, per esempio, cioè la gente si ritrovava, andava allo stadio, se parliamo sia dell'hockey che del calcio, fruiva delle partite alla radio, probabilmente la vita era un po' meno piena di fruizione sportiva e non era neanche un male, nel senso che c'erano degli appuntamenti fissi, c'era, parlando del calcio, la domenica per le partite di calcio, se parliamo del calcio italiano, il mercoledì, solo il mercoledì, le coppe europee e la domenica il calcio, l'hockey giocavano martedì e sabato sempre, c'era la famosa settimana canadese perché riprendeva il modello di gioco canadese in cui si gioca di più, martedì, giovedì, sabato, due volte all'anno. Adesso è tutto tutto diverso, quindi siamo arrivati in un certo senso all'on demand, cioè al fatto di poter, come per tutto il resto, decidere io compro, io ho. E quindi il pubblico è proprio pronto a questo, al fatto che vuole decidere di pagare. E dopo è paradossale il fatto che magari paghi di più per dei pacchetti molto più piccoli di quello che magari gli può offrire una TV in chiaro come la SSR, ad un prezzo che è spalmato su un anno è inferiore. Però il concetto del poter scegliere e poter decidere che io compro questa partita, oggi come oggi, solletica molto di più questo individualismo che comunque fa parte in generale della nostra società. Quindi io preferisco poter comprare, io personalmente decido e non mi faccio decidere sopra la testa cosa vedo. L'esempio del derby di hockey in Ticino è un esempio in controtendenza e diciamo che sposa quella che secondo me dovrebbe essere l'idea della pay TV, come è successo per esempio per il calcio italiano. Il calcio italiano da sempre ha avuto tutto calcio minuto per minuto le radiocronache, che tuttora sono molto seguite. La pay TV ha inserito la possibilità di vedere il campionato di calcio in diretta, cosa che prima non c'era, e quindi in un certo senso è un surplus, è un valore aggiunto, che va anche bene che sia venduto in un certo senso. Quello che non va bene, a mio parere, è che si tocchino aspetti di interesse pubblico o comune o conclamato, come possono essere i mondiali di calcio o per esempio come può essere il derby in Ticino. Anche le partite di Ambrì e Lugano, che giochino a Davos o a Ginevra, non si sono mai potute vedere sulla RSI o su qualunque altro canale televisivo pubblico, Tele Ticino per dire, per non parlare solo di RSI. Le partite che tu puoi comprare, puoi guardare, sono un valore aggiunto, ma quell'ambito che è di comune interesse, di interesse maggiore, come sono anche i mondiali di calcio, le Olimpiadi, insomma, anche per la Svizzera le partite di Federer sono una sorta di bene collettivo. Se fosse toccato, toccherebbe proprio quello che è un valore non individuale ma pubblico, e secondo me è lì che la pay TV non deve arrivare. Può arrivare dove è un valore aggiunto, sempre restando comunque sulla base che questo porta sicuramente a un aspetto molto consumistico dello sport, e quindi nella suddivisione in mille parti possibili dell'evento per poterlo vendere più volte.
Hai parlato del calcio, tutto il calcio minuto per minuto in Italia, che trovo ogni volta che lo ascolto mi affascina come riescono a descrivere veramente in modo velocissimo, con parole sempre giuste le partite, e a volte trovo che sia quasi meglio seguire alla radio una partita che non vederla in televisione. Tu stesso fai delle radiocronache delle partite di hockey. Ecco, tu personalmente, se potessi scegliere, pensi che preferissi guardare una partita in televisione o ascoltarla alla radio? Cosa ti affascina di più?
No, affascina di più sicuramente la radiocronaca. Il problema della radiocronaca, se sei davvero un tifoso, è la tenuta nervosa. Perché la partita vista in TV, soprattutto di hockey, ti permette di capire qual è la situazione. Perché inevitabilmente, soprattutto nell'hockey, raccontare una partita, per quanto tu possa essere velocissimo e attentissimo, ci possono essere 3 secondi fra un tiro da una parte e un tiro e un gol dall'altra, cosa che nel calcio non può capitare. E quindi, dal punto di vista delle coronarie del tifoso, penso che la radiocronaca abbia un impatto davvero notevole, e quindi anche un impatto adrenalinico. Quindi la cosa bella è l'alternarsi delle partite, che per esempio alla radio è possibile con Ambrì e Lugano, e nel calcio, tutto il calcio minuto per minuto, nella vecchia versione, quando appunto dicevo negli anni anche 80, dove c'erano 9 partite in contemporanea tutte, era fantastico, perché in sostanza se tu sei tifoso della squadra X, ascolti quel minuto e passi gli altri 8 sperando che a un certo momento il cronista urli dicendo che ha segnato la tua squadra. Il concetto è un po' quello, e anche quando ascolti Ambrì o Lugano, se tu sei tifoso di una delle due, hai voglia che racconti la tua squadra, ma ti piace anche quando danno la linea, perché tiri un attimo il fiato e aspetti che intervengano. Quindi ha un cotè adrenalinico che l'evento visto in televisione non ha, e quindi da questo punto di vista la partita in TV ti tiene un po' più calmo. Poi vabbè, diciamo che l'optimum è andare allo stadio a vederla quando si può, nel senso che lì hai sia il cotè adrenalinico maggiore, sia la vista sul match che non ti fa venire gli infarti ogni volta che succede qualcosa.
E mi sembra un ottimo consiglio. Noi chiudiamo come al solito con un brano che Ivan ci ha portato, e in questo caso si tratta di
Francesco De Gregori, la leva calcistica del 68. Abbiamo parlato di Neymar, che è valso ben 220 milioni, e qui diciamo che c'è una visione molto più ruspante, molto più piccola e lieve di quello che può essere il calcio.
Quindi ci ascoltiamo Francesco De Gregori e ci troviamo come al solito domani alle 11.
Sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Mino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia, e chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar e sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Mino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe,
e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'area, tirò senza guardare ed il portiere lo fece passare. Ma Nino, non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.